Allora, torniamo in diretta, pochissima musica nelle ultime ore, e torniamo in diretta con la trasmissione che è stata annunciata e eccola qua, subito la prendo, è una trasmissione che tratta di femminismo islamico. In particolare ascolteremo un racconto di un convegno che si è tenuto a Barcellona il 3, 4 e 5 novembre, quindi si è appena concluso, e proveremo ad articolare qualche riflessione intorno ai moltissimi temi toccati da questo incontro. E comunque ovviamente non ci sarà assolutamente il tempo di approfondire tutti, e più che altro daremo degli spunti di riflessione che poi speriamo di poter riprendere, anche magari con l'aiuto di chi ci ascolta e se è interessato al tema. Allora, il congresso era il secondo congresso internazionale di femminismo islamico, si è tenuto a Barcellona per il secondo anno, appunto, si è appena concluso e ha messo al centro della sua riflessione le problematiche riguardanti la Sharia, la legge islamica e i codici di famiglia discriminatori in vigore nei paesi musulmani. Questo è l'introduzione anche al loro comunicato. Ecco, è così.
Ciao. Allora, innanzitutto un'introduzione, diciamo così, mia personale, e nel senso che prendete tutto quello che vi racconterò di questo congresso come una mia esperienza personale e di apprendimento rispetto a un argomento di cui so veramente poco, qual è innanzitutto la religione islamica e seconda cosa il femminismo islamico, che già di per sé nell'unione di queste due parole insomma dà adito a numerose riflessioni. Allora, innanzitutto il congresso è stato organizzato dalla giunta islamica catalana, quindi è stato fatto appunto a Barcellona. La giunta islamica catalana esiste insomma da 25 anni e principalmente tende a portare in auge al governo spagnolo i problemi che le persone di fede musulmana hanno all'interno della Spagna. È un movimento, diciamo così, misto. Quindi anche l'organizzazione del congresso sul femminismo islamico è stato organizzato da uomini e donne. Il presidente dell'associazione, della giunta, è un uomo. E questo anche, diciamo così, perché poi andremo insomma anche a analizzare i termini e cosa vogliono dire, per rendere chiaro insomma la partecipazione a questo congresso. Il congresso ha visto da una parte le relatrici, principalmente donne, 90% donne, che io chiamerò, diciamo così, della diaspora, cioè donne che in qualche maniera per la loro lotta politica non possono tornare nei propri paesi, o donne che in qualche maniera hanno studiato, studiano e insegnano nelle università fuori dal loro paese d'origine, alcune in America o in Inghilterra e via dicendo. Però donne nate in Iran, in Tunisia, in Egitto, Indonesia, Senegal, piuttosto che dall'Algeria, c'erano anche donne francesi, giornaliste francesi, giornaliste del Monde Diplomatique e direi basta. E Iran, non so se, e Pakistan. E per quanto riguarda invece il pubblico, anche qui per il 90% donne, anche se c'erano anche degli uomini, di varia età, quindi dalle più grandi, insomma donne molto grandi, alle più giovani, provenienti un po' da tutto il mondo, dall'Australia piuttosto che dall'Europa, tantissime, ovviamente la maggioranza delle donne erano europee, e dall'Inghilterra, tantissime italiane, incredibilmente io non me l'aspettavo, perché comunque sono tante le italiane che studiano in Spagna e quindi dalle varie città spagnole sono venute ad assistere al congresso, piuttosto che dall'America o dall'Africa. Per esempio c'erano anche un sacco di donne, casomai, che vivono in Spagna, però di origini africane, che in qualche maniera, quindi una eterogeneità della platea, per cui non tutte quelle che hanno partecipato abbracciavano una fede, diciamo così, islamica, no? Certo. Però interessate diciamo così, al tema. Allora, ovviamente il primo argomento che si è andato a trattare è spiegare alla platea che cosa vuol dire femminismo islamico. C'è stato quest'anno una partecipazione molto più ampia dell'anno scorso, si parla di 450 persone, di più di 400, solo il primo giorno c'erano 300 persone, e quindi si è amplificata tantissimo questa su queste due parole si è aggregato tantissimo, quindi spiegare a una platea che cosa vuol dire femminismo islamico.
Lo puoi spiegare anche a noi?
E lo spieghiamo anche a voi. Allora, diciamo che nella storia, diciamo così, dei paesi di origine musulmana è ovvio che ci sono state tantissime donne che hanno portato avanti delle istanze femministe. Possiamo parlare delle scrittrici, piuttosto che donne che sono state all'interno dei governi e via dicendo, no? E in questo momento alcune donne che principalmente risiedono fuori o perché non possono rientrare nei propri paesi o per scelta, ripeto, diciamo così, di studi, ritengono che non basta più essere una femminista musulmana, ma è importante creare un movimento, quindi basato sul femminismo e sull'Islam, perché è la Sharia che va cambiata, quindi comunque sulle basi del Corano, che vada in contrasto con un Islam reazionario che sta avanzando sempre di più. Perché femminismo? Femminismo perché si va a basare sulle donne femministe, in qualche maniera hanno portato avanti delle battaglie nel corso degli ultimi decenni, e seconda cosa perché si vuole unire al femminismo globale e alle rivendicazioni che le donne sulla base femminista hanno portato avanti nell'ultimo, diciamo così, negli ultimi decenni. Islamico perché ovviamente stiamo parlando di donne che di fede musulmana e quindi in qualche maniera che tendono, partendo da voler cambiare il codice di famiglia che vige nei paesi musulmani, dover cambiare la Sharia, che è il, diciamo così,
la legge islamica
che si ispira poi dai versetti del Corano, ma non solo, e via dicendo. Quindi è ovvio che per loro dover cambiare il codice di famiglia vuol dire ritrovare il Corano delle origini e andare proprio versetto per versetto a ritrovare il non detto, cioè dove diciamo così, i testi sacri non toglievano i diritti alle donne, per cui si è parlato tantissimo di versetti del Corano rispetto alla, diciamo così, i temi più importanti, l'adulterio, quelli con cui adesso le donne ancora sono lapidate, l'adulterio, la poligamia, piuttosto che il velo. Quindi, diciamo così, questi tre argomenti principali su cui si è discusso molto anche a livello coranico, quindi una discussione molto tra di loro, perché ovviamente io non è che conoscevo, anche se hanno cercato di spiegarlo molto bene. Poi calcolando anche che il tutto avveniva in inglese, delle volte addirittura in catalano, con la traduzione, insomma, è stato un po' non complicato, molto interessante. Per cui diciamo che questa è la differenza, quindi non più musulmane femministe, ma femministe islamiche, un femminismo islamico che tende a andare contro un Islam reazionario che sta avanzando sempre di
esatto.
più.
E parliamo anche quindi di un movimento politico, perché poi noi magari siamo, ecco, un po' abituati a avere le due sfere, quella diciamo religiosa separata dalla politica, dalle istituzioni, dallo Stato. Per loro chiaramente non è così, quindi forse possiamo dire che c'è una politicizzazione, diciamo, una ricerca, insomma, di un cambiamento anche nelle istituzioni che da loro derivano direttamente dai versetti.
Allora, diciamo che ci stanno due livelli sul discorso politico. Un livello, allora, diciamo che tutte le partecipanti, sia quelle che partecipano a livello di pubblico che quelle che le relatrici, si sono definite comunque donne musulmane della diaspora, quindi che in qualche maniera per volontà o per obbligatorietà o perché ormai ragazze di terza generazione vivono comunque al di fuori dei loro paesi d'origine. Allora, in questo loro si sentono sempre di più obbligate in qualche maniera da un Islam che dopo l'11 settembre è diventato un Islam politico a dover sottostare a delle leggi islamiche che in realtà di religiosa hanno ben poco, perché certo, comunque tutte le partecipanti sono donne musulmane che non ritrovano nel Corano nessun versetto che parla che le donne si devono velare, come nessun versetto che parla che le adultere devono essere lapidate, come nessun versetto che parla che al di sotto dei 9 anni le ragazze viene considerato stupro, sopra i 9 anni si parla di zina, cioè di adulterio, per cui lo stupro non esiste più. Cioè tutta una questione di legislativa che i codici di famiglia negli stati hanno, che non hanno per loro nessun ritrovamento nel Corano, e per di più in questo momento sempre di più lo vogliono applicare ai paesi fuori dalle origini, quindi dell'Europa, per esempio, vogliono applicare delle leggi coraniche e islamiche che non sussistono. Quindi loro dicono che in particolar modo le donne che non vivono dovrebbero iniziare siccome adesso l'Islam è diventato, comunque dopo l'11 settembre, qui si parla sul corpo delle donne, si fanno delle guerre, cioè c'è un livello politico della legislazione, c'è un livello politico religioso, cioè la religione è diventata politica. Esatto. E in questo senso un movimento politico deve rivendicare dei diritti alla base della libertà e dell'uguaglianza delle donne. E in questo senso loro hanno anche fatto un discorso sull'Islam, diciamo così, arabo, che in qualche maniera dopo l'11 settembre si è voluto portare l'Islam a generalizzare un Islam arabo a tutto il mondo, quando l'Islam di base ha comunque delle differenze enormi, quindi anche legislativamente a livello di paesi le leggi sulle donne sono diverse, e sempre di più invece si stanno uguagliando, dall'Indonesia alla stessa Tunisia, cioè per esempio c'era una donna del governo tunisino, che era insomma il governo tunisino considerato all'avanguardia anche a livello l'aborto in Tunisia, la legge sull'aborto c'è dal 1973, quando in Francia c'è dal 75, per noi addirittura dopo, quindi un paese altamente con delle leggi, diciamo così, sul corpo delle donne buone. Adesso sempre di più invece si tende a
adeguarsi a questo, diciamo,
con la scusa, in Tunisia lei diceva, è stata molto carina, dice gli uomini negli ultimi tempi hanno una sempre di più alla televisione piuttosto che sui giornali eccetera si parla della perdita della mascolinità degli uomini, allora anziché andare a parlare gli uomini della loro perdita di mascolinità si tende a mettere il velo alle donne per recuperare, quindi a femminilizzare tra virgolette le donne per recuperare una mascolinità agli uomini, che insomma lì in quel momento tutte si sono messe a ridere comunque. E poi ecco appunto, diciamo che il velo, per esempio si è parlato tantissimo del velo, ovviamente non solo perché è un discorso che sui mass media sempre di più sta prendendo pagine dei giornali, ministri e presidenti della Repubblica ne parlano e addirittura appunto si sono fatte guerre per quanto quindi tutto il convegno, il congresso ha condannato le guerre in nome di una liberazione della donna, che per esempio in Afghanistan c'erano anche le donne pakistane, quindi ha portato invece a un peggioramento delle condizioni delle donne non solo in Afghanistan ma nel resto del mondo, perché ovviamente quando ci stanno gli scontri, qui non si tratta più di scontri di civiltà o di cultura, si tratta di scontri politico-economici che si stanno facendo sul corpo delle donne, per cui anche sulla fede islamica si tende a coprire, no? A velare tutte le donne. E dall'altra parte parlare del velo fa sì che non si parli dei veri diritti che ancora le donne devono lottare ad avere in alcuni paesi, ma addirittura nei paesi occidentali, perché un sacco di donne che vivono qui comunque non solo non sottostanno alle leggi del nostro, per esempio in Italia, del nostro paese, e poi vabbè c'è tutto un discorso sulla migrazione, sulle donne migrate, insomma, sullo sfruttamento del lavoro e via dicendo, quindi diciamo che i livelli e i discorsi sono molto ampi e grossi. Sicuramente un confronto su anche la scelta, diciamo così, che io ho trovato, che loro anche hanno ripetuto, di associare all'Islam una parola così occidentale come la parola femminismo, è un richiamo anche alle donne femministe che nel corso degli ultimi decenni sono definite, hanno fatto lotte femministe in qualche maniera, a trovare
riconoscere anche queste
donne, a un riconoscimento
donne,
e a trovare anche un piano politico, perché io non parlerei a questo punto né di cultura né di religione, ma un piano politico di ristabilire, quindi un piano politico delle lotte e dei diritti prima di tutto. Poi per di più loro appunto, al contrario delle femministe occidentali, non praticano il separatismo, no? Anche questo congresso non era separato, appunto, ripeto, anche se gli uomini erano molto pochi, alcuni venuti con i propri turbanti per controllare che si parlasse di Islam e non si parlasse male di Islam, e in qualche maniera loro insomma dicono che innanzitutto la cultura islamica, la religione islamica ha sempre spinto comunque i paesi musulmani a nascere e a vivere abbastanza separatamente uomini e donne, e loro pensano che in questo momento invece sia importante che i piani si si mischino un po', proprio perché c'è una separazione troppo netta tra luoghi pubblici che sono solo ed esclusivamente maschili e luoghi, diciamo così, privati, la casa principalmente riservata solo ed esclusivamente alle donne. Quindi un discorso invece parallelo tra uomini e donne che insieme in qualche maniera possano ristabilire un piano e scambiarsi un piano tra pubblico e privato, in questo momento è per loro importante, visto che anche comunque qui si tratta di ritrovare dei versetti del Corano, cioè stiamo parlando proprio della base, insomma, del...
Potremmo allora fare un breve stacco musicale con questa introduzione di temi focosi e caglienti e magari riprendere anche a ragionare un po' sul velo, sulle cose che stavi dicendo. Quindi brevissimo stacco musicale. Allora, sorpresa, la canzone è terminata, quindi c'è ancora i discorsi fervono e niente, avevamo detto, avremmo ripreso da questa, diciamo, questione, tra virgolette, del velo. Allora, tu hai spiegato molto bene, l'hai fatto meglio di come farò io adesso, che le donne, appunto, il femminismo islamico come prima cosa innanzitutto sta svelando la natura politica, no, sia della Sharia stessa, che ha presunte radici nel Corano, che è tutto da mettere eventualmente in discussione, e in particolare si sono espresse anche sulla questione del velo, che tanto tiene banco, soprattutto, bisogna dire, anche molto molto in Occidente, no? E quindi anche sull'uso politico del velo.
Allora, diciamo che c'è sicuramente, lo dico principalmente negli ultimi anni, quindi dopo l'11 settembre, ma secondo me non solo dopo l'11 settembre, comunque un uso politico della religione musulmana, dell'Islam. Quindi, e in questo ovviamente si sta giocando moltissimo sulle donne la lotta politico, io la chiamo economica anche, nel senso che è certo, evidente che c'è una lotta economica per spartirsi quel poco che rimane ovviamente, anche perché insomma poi si risale alle origini di chi si sta facendo questa guerra, insomma provengono anche un po' tutti dalla stessa barca, quindi comunque su un livello economico si sta giocando mai come nella storia, secondo me, sulle donne. Allora, è ovvio che le donne che si definiscono musulmane tengono tantissimo a questa questione del velo, perché originariamente, diciamo così, loro hanno detto che insomma anche nel Corano eccetera non c'è questa questione del velare le donne, c'è questa questione del velare il pubblico dal privato, cioè del separare il pubblico dal privato con un velo, così fa Maometto per potersi così appartare con la propria sposa, e comunque quindi anche come una protezione del privato, quindi della donna, da un pubblico che in qualche maniera tendeva a violarla. Cosa succede adesso invece? Succede che mettendo il velo alle donne vengono esposte, quindi la protezione non c'è più, sono le prime esposte alla demonizzazione dell'Occidente sull'Oriente e anche contro, usare le donne e il velo contro l'Occidente, no? Quindi gli uomini sono i primi che in qualche maniera dicono ok, anziché andare a uno scontro tra virgolette appunto politico, noi ci differenziamo dall'Occidente facendo mettere il velo alle nostre donne, quindi che sono quindi anche più vulnerabili e più visibili in questa maniera, e facendole con la scusa anche un po' tra virgolette uscire di casa, no? Cioè nella diaspora alla fine le donne devono uscire velate, mentre a casa devono stare nell'Occidente velate. Devono uscire velate, perché la differenza, cioè il fatto che io sono diverso da te e tu mi fai schifo tra virgolette, io te lo dimostro velando le donne. E quindi non è un caso, per esempio, che le giovanissime, tantissime giovani ragazze, più che negli altri anni, più che nel passato, si stanno mettendo il velo dopo l'11 settembre, tantissime, io dico anche per mia esperienza personale, io ho conosciuto ragazze giovani che diventano musulmane, per esempio, e si mettono il velo, cioè come un modo per purificare una società che in qualche maniera io disprezzo. Non c'è più il livello politico, quindi la piazza, e poi parleremo anche di questo, la piazza, un livello politico, il tutto lo faccio in maniera, come è tipico dei giovani, con una rottura molto forte, e quindi cosa di meglio che celarmi dietro un, no, poi casomai c'ho i tacchi a spillo, sono vestita tutta di jeans, infatti è stato divertente come c'era una ministra dal Pakistan, lei è stata ministra della salute per tanti anni, poi è dovuta andare via, una donna fortissima, proprio veramente vestita con un normale vestito pakistano, e lei dice io vivo in Inghilterra, un sacco di ragazze mi dicono come fai a non mettere il velo tu? E lei gli risponde sempre, che molte sono anche sue studenti, no? Visto che c'erano anche tante alcune ragazze con il velo pure in sala, vestite appunto con i tacchi a spillo, piuttosto che con lo stivale, piuttosto tutte jeans, e lei gli diceva tu puoi anche mettere il velo, però se così torni nel tuo paese d'origine vedrai che sei la prima ad essere additata come anti-musulmana, no? Quindi ecco. Poi alla fine molte ragazze mettono il velo anche non conoscendo la religione, cioè non è più una questione religiosa, è una questione politica. Allora, per esempio, un grosso dibattito c'è stato sul fatto che il piano, allora anche in questo dovrebbe essere politico, per cui perché invece di far mettere il velo alle donne, molti gli uomini, le donne non sono scesi in piazza contro la guerra in Iraq, e quindi da qui la nascita di un movimento, un movimento appunto femminismo islamico, che vorrebbe essere sempre di più un movimento attivista in questo senso, che in questo momento parte principalmente dal cambiamento dell'avere l'uguaglianza dei diritti tra uomini e donne in molti paesi che non ci sono, ma anche ristabilire e non far avanzare sempre di più un Islam reazionario, che loro continuano a dire, appunto partendo dal loro... Io ripeto, insomma, quello che poi è stato un po' il discorso che partendo dal mondo arabo tende a essere generalizzato a tutto il mondo, soprattutto a chi poi vive fuori, perché comunque la diaspora è quella che va controllata di più, perché mentre il proprio paese si può controllare, chi vive fuori è più difficilmente controllabile e va controllato di più. In questo, diciamo così, la cosa che io personalmente, in quanto occidentale eccetera, mi sono ritrovata a pensare è che, e che comunque si è anche discusso, il fatto che anche le occidentali sono cadute sulla questione del velo, no? Si è parlato, anche noi abbiamo parlato del velo, e in qualche maniera questo ha celato il fatto che non si è parlato dei reali problemi che le donne hanno. Cioè, comunque in alcuni paesi ancora le donne subiscono la lapidazione, al di sopra dei 9 anni non c'è lo stupro, ma c'è la zina, cioè l'adulterio, e quindi puoi essere lapidata o comunque non ti... In Occidente anche il divorzio e via dicendo, anche se giuridicamente viene applicato nella comunità, finché l'uomo non decide che si vuole separare da te, tu non hai possibilità di essere libera.
Anche se la legge del paese che ti ospita, diciamo, lo prevede, effettivamente.
Quindi, anziché andare a parlare dei reali diritti che le donne dovrebbero avere dall'Occidente all'Oriente, che in questo momento sono insomma pesanti in alcuni paesi, si finisce per parlare anche noi del velo, che vela appunto delle altre cose. Si è ripetuto molte volte, basta con questa questione del velo, perché è un problema secondario, sì. Perché voglio dire, stiamo a parlare di uno scialle in testa, in Italia fino a 30 anni fa ce l'avevamo pure noi, però i problemi, però questo no, non è che non abbiamo fatto le battaglie perché le donne non si vestissero di nero, abbiamo fatto le battaglie per il divorzio, per l'aborto e via dicendo. Quindi in questo momento diciamo che sono questi gli ambiti su cui discutere, se vogliamo discutere di, appunto, di una riappropriazione di termini e di battaglie comuni. Poi c'è tutto un discorso interno, secondo me, al mondo islamico, che va in qualche maniera lasciato a loro, perché è giusto che se ne parli, perché voglio dire, noi non abbiamo neanche così un ambito così religioso, no? Ce l'abbiamo avuto in passato, ci sono stati movimenti quali l'illuminismo e via dicendo, che hanno in qualche maniera separato, o le rivoluzioni varie che hanno separato il diciamo così, il potere politico dal potere clericale, e in qualche maniera penso che insomma la battaglia in maniera un po' diversa possa anche essere questa. Senza parlare che poi appunto poi c'è stato tutto, comunque sono stati 3 giorni molto intensi in cui molte donne di molti paesi hanno parlato proprio del diritto di famiglia nei propri paesi, che casomai, insomma, questo è anche un discorso che si potrebbe approfondire più avanti.
Infatti, noi, vabbè, appunto, notizie arrivano anche da noi, ovviamente parliamo di paesi molto diversi con situazioni, quindi sarebbe molto interessante approfondire queste cose, cercheremo anche di farlo, ripetiamo, magari con l'aiuto anche di chi ci ascolta e ci può fornire informazioni. Una cosa appunto mi viene in mente, che è una delle azioni, diciamo così, che in questo momento stanno portando avanti appunto le femministe islamiche, questa riguarda l'Iran, si stanno raccogliendo, firmando una petizione, raccogliendo le firme intorno appunto alla richiesta di un cambiamento dei codici di famiglia in Iran e dell'interpretazione della Sharia. A capo, diciamo, di questa petizione, di questo gruppo di donne che hanno promosso la petizione, c'è Shirin Ebadi, il premio Nobel del 2003. Tu prima commentavi una cosa,
sì,
che
nel senso è stata molto citata lei, ovviamente, perché c'era anche una donna iraniana, c'erano delle donne, delle ragazze anche iraniane nel pubblico, ovviamente, che hanno detto: ogni donna che dal mondo musulmano viene così elevata in qualche maniera o riconosciuta è una lotta molto importante per tutte le altre donne, no? Quindi questo premio Nobel è non solo un esempio per molte altre, ma anche un passo avanti verso una liberalizzazione, la conquista di diritti per tutte le altre donne. Una cosa che volevo dire ultima sul velo, per esempio, a un certo punto diciamo così, la l'ideatrice, se vogliamo chiamarla così, di questo congresso e anche del termine femminismo islamico, si chiama Margot Badran, di cui, se volete, insomma, se cliccate su internet Margot Badran e femminismo islamico, trovate anche tutto un suo articolo tradotto in italiano su proprio che cos'è il femminismo islamico. E lei, diciamo così, colei che ha trasformato le musulmane femministe in un movimento politico sul femminismo islamico, e si è messa un velo e ha detto: ok, se tu preferisci io mi velo anche, cioè mi metto anche un coso in testa, però allora a questo punto superiamo questo argomento, ecco. E parliamo di altro, e parliamo di la tua sessualità, la mia sessualità, del puoi studiare, non puoi, cioè parliamo della vita reale, certo, delle donne e dei problemi che hanno nei propri paesi e nell'Occidente, no?
Una bella provocazione, insomma.
Appunto, quindi poi detto da lei, insomma, è stato, insomma, molto interessante. E niente, quindi diciamo, il dibattito, un dibattito molto acceso, molto aperto, in cui devo dire che ha portato, io per esempio, insomma, sono stata anche con altre ragazze, eccetera, uscivamo da lì dopo 10 ore di discussione, altre 10 ore a cena, dopo cena, a parlare di questo, no? Perché comunque ti ritrovi a cena tra te occidentale, italiana, eccetera, ragazza iraniana, ragazza marocchina, ha vissuto per esempio in Francia e ti dice: io ho studiato, sono cresciuta nata e cresciuta in Francia e tutto quanto. Dopo l'11 settembre mi volevo mettere il velo, poi ho detto: no, è ipocrita questa, non sono manco religiosa, la uso, no? Allora, e via dicendo, quindi discussioni su discussioni di un argomento che è evidente che c'è la voglia comunque di parlare di quello che sta accadendo e delle guerre che in qualche maniera sul corpo delle donne si continuano a fare, insomma, si fanno e in cui in questo momento, diciamo così, le donne hanno poca parola, hanno e in qualche maniera conquistano anche poche parole, perché insomma mi sembra, certo, che mi sembra anche un po' stupido poi si parla appunto di Islam, per cui noi siamo laiche, noi siamo atee e noi non parliamo, non possiamo parlare, non mettiamo parola, sono problemi loro. Penso che insomma le donne occidentali possano parlare di tante cose, hanno ripetuto tantissime volte che il termine femminismo è proprio per essere inserite in un femminismo globale, cioè le lotte sono globali, la lotta dei diritti delle donne è una lotta globale, prescinde dalle religioni, prescinde da dove si nasce, prescinde da dove si muore. Certo. E quindi in questo deve unire tutte le donne, dall'Indonesia, dove c'era una rappresentante indonesiana che dice: io nel mio paese, quando ho detto sto andando a un congresso sul femminismo islamico, non ho detto la parola femminista, ma che sei matta, è proprio, cioè, l'emblema dell'Occidente, perché poi in tutto ciò vogliamo parlare del colonialismo, no?
Infatti,
che alcune donne hanno comunque riportato, ho detto sei matta, e invece lei ha fatto ha detto no, bisogna proprio in qualche maniera riportare la centralità su delle lotte globali, e quindi le lotte delle donne sono state portate avanti nell'Occidente al femminismo, va bene, noi lo riportiamo casomai all'Islam, però le lotte sono globali, soprattutto, e qui forse devo concludere perché
no, più che altro abbiamo una telefonata che di una ascoltatrice che vuole intervenire, la dobbiamo chiamare, quindi magari dedichiamo poi la telefonata, purtroppo solo gli ultimi 5 minuti, però chiudiamo senz'altro questo, insomma, intanto.
L'ultima cosa che volevo fare è l'uso che, diciamo così, si sta facendo dell'Islam in chiave anticolonialista anche, no? Per cui, diciamo così, molte donne, per esempio soprattutto dai paesi del centro Africa, parliamo di Nigeria, Senegal, Darfur principalmente, eccetera, in cui loro si ritrovano non soltanto con delle leggi, insomma, appunto aberranti, ma anche al dover sottostare al ricatto che coprirsi coprirsi fa sì che noi rivendichiamo una libertà dal mondo occidentale che ci ha colonizzato. Quindi c'è tutto un discorso sul colonialismo che in questo momento è dei valori, diciamo così, che l'Occidente ha portato nei paesi colonizzati, che è sicuramente pesante. Infatti io sono alla fine invece contenta che in qualche maniera si sia usato la parola femminismo per unire tutto ciò, perché voglio dire, l'Occidente non è solo guerra, non è solo, no, delle battaglie sono state portate, le donne, certo, delle battaglie l'hanno portata avanti. E mi fa piacere che in qualche maniera questo sia stato riconosciuto e venga allargato globalmente come il modo per superare, no? Per superare diciamo così, anche le divisioni culturali, etniche, eccetera, ma soprattutto, insomma, questa morte e guerra che in qualche maniera si sta propagando, il colonialismo vario, economico, che poi, voglio dire, ripeto, secondo me non è solo questo, cioè, insomma, le ultime guerre ce lo dimostrano, secondo me non è più solo questione di Occidente, Oriente, cioè, certo, qui c'è ben altro, e c'è l'economia che è principalmente alla base del tutto, che in cui, sì, insomma, i poteri in qualche maniera si alleano poi contro,
sì, senz'altro.
Anche questo discorso comunque sul colonialismo, il colonialismo non solo oggi, come abbiamo assistito per esempio nella guerra in Afghanistan e così via, i paesi occidentali invadono, vanno a conquistare, portano guerra e così via in paesi islamici in nome delle presunte libertà delle donne, ma è una cosa che ha sempre appartenuto alla storia del colonialismo. Cioè, per esempio, in India gli inglesi un secolo fa andavano a rivendicare il fatto che liberavano le donne dalla legge del Sati, che era una legge che diceva che le donne dovevano, le mogli, morti i mariti, dovevano essere bruciate insieme sulla pira, insieme ai mariti e così via. E è una cosa che comunque storicamente anche i francesi in Algeria hanno molto sbandierato, il fatto che andavano a portare condizioni di vita differenti delle donne, no? Per cui anche questo è un qualcosa che ritorna, che non è niente di nuovo e che è importante che noi, è importante conoscerlo, è importante saperlo. Penso che abbiamo una mancanza di conoscenza abbastanza lacunosa, abbastanza ampia, no?
Ci abbiamo anche, secondo me, la difficoltà nei nostri paesi a trovare dei luoghi o degli ambiti di incontro e di discussione. Cioè, io ritrovo, questo proprio mio a livello personale, una difficoltà a trovare degli ambiti politici di discussione, anche se invece trovo che a livello personale, per esempio, sempre di più, ma proprio per mia curiosità e per voglia di capire, sempre di più io vado a cercare le donne, che anche le donne che si definiscono musulmane o che le vedo proprio anche in qualche maniera diverse da me, no? Le vado a cercare perché in qualche maniera penso che viviamo qui e che sia giusto che in qualche maniera troviamo anche dei piani comuni, soprattutto per questo discorso che io trovo molto importante, che mi piacerebbe un giorno che per la guerra in Iraq non scendesse in piazza il popolo pacifista italiano, eccetera, con tutto che l'Occidente che bombarda, ma mi piacerebbe una volta scendere anche in piazza con tutto il mondo islamico, il mondo che da quel, no? E che il piano non fosse,
certo,
metto il velo per dire no alla guerra in Iraq, ma fosse mi prendo la piazza e rivendico la pace e non la guerra in questo momento.
Va bene, allora io vi interrompo perché il tempo a nostra disposizione è finito. Abbiamo al telefono una ascoltatrice.
Ciao,
ci senti?
Sì, sì, vi sento. Io, okay, non so se
ecco,
se
allora
vuoi,
siamo proprio in chiusura, come ti stavo dicendo, quindi grazie per aver chiamato. E, insomma, siamo a livello di spunti, non stiamo approfondendo perché è un discorso purtroppo molto
articolato,
complesso. Esatto.
Io volevo semplicemente, non ho sentito tutta la trasmissione, ma avevo letto appunto che c'era questo incontro e dove appunto si parlava di femminismo islamico. Poi sento voi appunto che citate questa cosa, ovviamente in maniera anche abbastanza articolata, e fate ovviamente riferimento a quello che avete sentito, le donne che avete conosciuto. Io quello che mi chiedo e mi interrogo su questo è la compatibilità tra il femminismo e qualsiasi forma religiosa, sia esso islamismo, sia esso cattolicesimo, sia esso ebraismo o altro. Secondo me non c'è, nel senso che le religioni in qualche modo riducono a zero quelle che sono la nostra spinta e le nostre le basi stesse del concetto del femminismo. È chiaro che le situazioni sono differenti, per cui ognuna deve agire materialmente sulle contraddizioni del proprio territorio, chiamiamolo così, e della propria cultura, ma questo non ci può esimere da esprimere una forma critica di analisi sul fatto che se noi cominciamo a nominare...
Allora, diciamo che...
Aspetta, scusa un attimo,
sì,
solo questo e poi vi lascio.
Sì.
Se noi non mettiamo all'interno dell'analisi questa contraddizione che è insolubile, secondo secondo me, il riferimento a una forma di religione, qualsiasi essa sia, mo, al di là del fatto che il Grande Vecchio diceva che la religione era l'occhio dei popoli, io sono d'accordo, ed è pure vero che il Grande Vecchio va contestato e abbattuto, ma se noi appunto non elaboriamo una critica forte, materiale, come abbiamo sempre fatto, a quelle che sono le forme di integralismo, qualsiasi essa siano, secondo me partiamo, o comunque ripartiamo, con un piede sbagliato. Noi stiamo, credo, nel nostro territorio, in Occidente, in un punto di silenzio, al di là che appunto qualcuna dica usciamo dal silenzio, siamo uscite dal silenzio, eccetera eccetera, in un punto di disagio e di profondo regresso rispetto alle cose che davamo per acquisite e conquistate. Il regresso ovviamente non è soltanto delle donne,
allora, diciamo, sì, ok, nel senso che ci abbiamo solo 3 minuti perché ci stanno
appunto,
tagliando, io semplicemente
appunto,
questa cosa la trovo molto importante, per cui ti vorrei
rispondere. Le critiche sono tante,
sì, sì, allora
le dobbiamo nominare. Ecco, le dobbiamo nominare e non avere paura di parlare di questo anche con le donne islamiche. Io ne conosco qualcuna e sinceramente ne abbiamo parlato,
no,
e non c'è
ovviamente
possibilità di uscita, perché non si pone una critica e noi la dobbiamo esprimere, secondo me.
Allora, posso, ok,
sì,
ti ringrazio tantissimo, nel senso che ripeto insomma un po' quello con cui avevo aperto la trasmissione, e dico questo.
Ciao, comunque,
ciao, grazie.
Tutte, ciao.
Allora, dico questo, che è ovvio. Per me, io sono un occidentale femminista, ma anche penso, insomma, è ovvio per me e per chiunque professi il femminismo, per chiunque creda, ha creduto nella lotta e che fa lotta politica, che la religione per sua nascita è stata proprio, cioè, nel senso, la religione è stata proprio creata per togliere alle donne determinate, poi qui andremmo, insomma, è stata proprio creata contro le donne, poi possiamo parlare i motivi per cui, questo forse è un'altra trasmissione e via dicendo, e io su questo... È ovvio, cioè io sono una persona totalmente atea, in cui non sono neanche battezzata, non sono mai entrata dentro una chiesa in vita mia, quindi è ovvio che ho trovato delle difficoltà, cioè anch'io dovendo andare a un convegno sul che si definiva femminista islamica, è ovvio che ho trovato le mie difficoltà. Ciò però l'ho detto all'inizio, qui stiamo parlando di un Islam che ha bisogno, e quindi di donne che hanno bisogno di cambiare dei codici di famiglia, quindi di rivendicare di diritti basati sulla Sharia e quindi sui versetti del Corano, su un quello che dico io è che non si parla più di cambiamento, qui non si parla di cambiamento di cultura, non si parla di giurisprudenza, cioè la giurisprudenza non è come nel nostro quindi inviterei. Poi ne possiamo parlare all'infinito, mi piacerebbe che non fosse un discorso con me o con noi, ma che fosse un discorso appunto con chi poi, però spero che più là ne potremo fare, però quindi su un cambiamento di versetti del Corano, cioè qui c'è delle leggi basate sulla legge islamica e quindi sui versetti del Corano. È ovvio che in questo momento io penso che un discorso anche con le donne che in qualche maniera si definiscono musulmane e rivendicano una loro spiritualità e un loro collegamento diretto con Dio, nel senso non mi impunterei neanche a parlare della religione come l'Occidente l'ha sempre vissuta, e tenderei in questo momento anche a togliere questo, perché è un altro modo occidentale per parlare con le donne islamiche, e come ci costringono a parlare del velo a livello religioso, e qui non si parla di velo a livello religioso, si parla di velo a livello politico. Quindi io ripristinerei tutto un piano politico, in questo momento toglierei anche la religione, perché è ovvio che siamo tornati indietro. Il movimento, vogliamo parlare del movimento femminista o di quello che ci propina la televisione italiana in questo momento? Perché le donne, le femministe in Occidente non parlano della guerra in Iraq, piuttosto che di quello che delle veline, o piuttosto dell'immaginario? Vogliamo parlare che sono stato a un convegno l'altro ieri sulla prostituzione, il 70% della prostituzione in Italia è minorile? Perché non ci sono le allora, sono tante i problemi, le cose di cui le donne femministe occidentali si dovrebbero occupare. In questo momento io penso che con le islamiche potremmo arrivare a discutere del piano politico, certo, della rivendicazione di diritti che loro rivendicano, volente,
sì,
o nolente,
si
devono...
tratta di un'alleanza, non per forza di una commistione di guarda, ti devo interrompere perché c'è un'altra, a questo punto l'ultima telefonata in arrivo, la mando senz'altro. Ciao.
Volevo aggiungere qualcosa a quello che diceva la ragazza che ha telefonato prima. non è così semplice la situazione, nel senso che esiste un femminismo del mondo islamico che non è necessariamente un femminismo islamico. È chiaro che, come diceva Cristina prima, fai un discorso politico rispetto all'Islam, tu vivi in un paese in cui lo Stato e la religione sono più o meno identificati, quindi
senza
non puoi
meno.
Fare a meno di ragionare in questi termini. Ma il tuo discorso femminista non è che cessa di esistere perché tu lo devi rifare a un discorso islamico. Esistono movimenti femministi laici comunque nei paesi islamici, esistono in Marocco, esistono in Libano, esistono in Giordania. Non è che tutto il femminismo di quei paesi che hanno una religione musulmana è necessariamente un femminismo tra virgolette religioso. Fai i conti con la religione, e questa è una cosa estremamente differente.
Sì, fa il ponte con la spirito, cioè nel senso, io per esempio anche in questi tre giorni comunque si è presentata una donna, imam, che in Messico, lei c'ha, e via dicendo, no? Ci sono stati anche momenti di preghiera e via dicendo, perché comunque, cioè, è una cosa che io personalmente, infatti, neanche io riesco a capire, no? Però in qualche maniera io sono anche disposta in questo momento a lasciare questo spazio di libertà a chiunque, in qualche maniera, appunto, se il piano, ripeto, è politico, perché se tu comunque non è che mi stai a recitare i versetti di chissà quale testo sacro, ma mi stai rivendicando una tua scelta a una spiritualità e via dicendo, poi è ovvio, c'è anche un concetto di identità, insomma,
sì,
anche la parola identità
neanche...
in questo momento non l'abbiamo, questa identità non l'abbiamo affrontato, però che in qualche maniera andrà affrontato, che vale per noi, perché vale anche per gli occidentali, come vale, insomma, per le donne islamiche, che in questo momento sicuramente importante. Diciamo che c'è bisogno di parlarne.
Sì, comunque bisogna anche calcolare quanto la religione in determinati paesi sia anche vista come un'etica e non come l'affidarsi a un Dio, ma l'affidarsi per esempio a un proposito, morale, tra virgolette, sì, anche una morale, comunque a un pensiero, che è qualcosa di differente da come intendiamo noi la religione. Noi abbiamo questa tendenza a pensare la religione così come l'abbiamo vissuta, quindi com'era quella cattolica, certo, che era comunque un dogma. Non in tutti i paesi la religione è vista come dogma, è vista invece come modello di discussione per l'espressione della propria vita. Se noi non calcoliamo questo, non riusciamo a capire perché ci si può dire donne, femministe, spesso comuniste, e nel contempo dirsi i versetti del Corano. Non riusciamo a capirlo se non capiamo il diverso apporto che ha la religione all'interno della nostra vita. E questa è una cosa che, oltre a non essere facile da capire per le civiltà occidentali, non è neanche univoca nei paesi di religione musulmana, perché ogni paese la vive in un modo diverso. Io conosco femministe laiche dei paesi musulmani, conosco femministe musulmane degli stessi paesi, non hanno distanze così forti come noi le vediamo, perché per loro la religione non è la stessa cosa e non è lo stesso modo in cui la intendiamo noi, soprattutto la religione per le donne e la religione per gli uomini sono due approcci del tutto differenti, non portano le stesse conseguenze, quindi agiscono anche nel modo di vedere in maniera del tutto differente.
Infatti,
avete pochissimi minuti, quindi io ho anche pochissimi momenti per spiegarlo e voi per rispondere. Credo che varrebbe la pena magari di affrontarlo più approfonditamente questo discorso, perché comunque dovremmo prima intenderci sul significato di religione, poi di religione musulmana e poi capire il loro e il nostro femminismo come vanno a contatto.
Senz'altro, infatti, appunto, purtroppo il tempo è scaduto, ma noi ci ripromettiamo, perché è anche una cosa che interessa a noi e poi vediamo che suscita, insomma, interesse. Noi ti ringraziamo molto per questo intervento telefonico, speriamo di riaverti qualche volta telefonicamente se trattiamo nuovamente l'argomento.
D'accordo.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ah, bello.
Io l'unica cosa che volevo dire, infatti, anche, insomma, su ribadire appunto, è anche questa rivendicazione che il femminismo islamico fa del diverso approccio all'Islam e della diversa della non volontà di omologazione di un mondo intero che l'Occidente, ma lo stesso mondo islamico, sta facendo dell'Islam è uno solo e via dicendo, no?
Certo.
Che è quello. Loro parlavano molto di questa cosa del mondo arabo, che insomma io approfondirei poi in seguito, però adesso non c'è sicuramente tempo. Quindi, insomma, la rivendicazione della specificità della propria religione, spiritualità, chiamiamola come vogliamo, e poi insomma qui parlando proprio concretamente di necessità di rivendicazione di tutta una serie di diritti, che secondo me in questo momento è la cosa base rispetto alle donne nei paesi d'origine, ma anche nella, diciamo così, nei paesi dove le donne sono migrate.
Va bene, allora l'argomento è quindi estremamente, si presta insomma a moltissime interpretazioni, racchiude in sé moltissimi argomenti e argomentazioni. Possiamo concludere però con una cosa che abbiamo detto, cioè non focalizziamo sulla questione del velo, non permettiamo anche noi, ovviamente soprattutto noi femministe occidentali, che il velo diventi una, un modo appunto per velare tante altre questioni. Con questo noi chiudiamo, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, un saluto a tutte coloro e tutti coloro che ci hanno ascoltato, partirà subito la trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane, la replica di quest'oggi, e noi vi salutiamo e un